Nada azule, le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azule, le café.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Grad, di Radio Sonar, di Gemini Network e di Radio Ciroma. Questa è la consueta rubrica di Caffè Cornetto che va in onda tutti i sabati a partire dalle ore 11.30 sulle emittenti che ho appena nominato. Oggi è 5 novembre e anche questa puntata, come le precedenti e le future, verranno archiviate sotto forma di podcast all'interno del sito di GeminiNetwork.it alla sezione politica. Oggi, come al solito, abbiamo un rinvigorito, è ritornato tra di noi Peppe, che oltre alla gestione tecnica discuterà insieme a me e insieme alla nostra ospite, che non è nuova ai nostri microfoni, Michela Recale. Radicale, scusami Michela, perdonami. Parleremo oggi di due temi che sono stati affrontati in maniera abbastanza invasiva, soprattutto il primo, nelle scorse giornate. Facciamo riferimento al cosiddetto decreto rave, che insomma è stato uno dei primi provvedimenti del neonato governo a guida Meloni, e successivamente faremo anche un rapido, magari riferimento a seconda del tempo che ci rimarrà disponibile, alle importantissime elezioni di midterm che si stanno per concretizzare negli Stati Uniti d'America e che seguono l'affermazione in Brasile di Lula, seppure appunto con tanti se, tanti ma, soprattutto per una distanza veramente minima, ma comunque comincia già a ridisegnarsi all'interno di quel grande continente un qualcosa di diverso rispetto al passato. Per cui anche su questo tema rifletteremo un po'. Prima di iniziare, permettetemi dunque di salutare e dare il benvenuto a entrambi. Ciao Peppe, ciao Michela.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno a tutti.
Ciao a tutte gli ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Allora, se Peppe è d'accordo, io lascerei subito a Michela la parola per quanto riguarda la questione dell'analisi del cosiddetto decreto rave, perché insomma si sono rincorsi anche all'interno dei social tanti commenti, tante giustissime osservazioni, tanti fake anche, no? Avete sicuramente voi ricevuto quella specie di decreto che non si capiva bene se era vero o no, perché poi i toni ultimamente tardiamo a riconoscerli come reali, quello in cui si parlava della musica autoctona, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vederli, però insomma sta diventando realtà, e sono stati molti commenti negativi, soprattutto di chi si occupa, come Michela, di diritto, per le relazioni che possono esserci al di là dei difetti formali con la libertà e i diritti tutelati dalla Costituzione. Però ecco, adesso chiederei a Michela di farci un po' un sunto rapido, per non essere ripetitivi rispetto alle altre osservazioni già pubblicate e già discusse altrove, per poi fare un discorso un pochino più ampio di natura politica su che cosa effettivamente possa significare un discorso come quello contenuto all'interno delle righe del decreto, del cosiddetto decreto rave. Quindi lascio a te la parola, Michela.
Allora, grazie Francesco, hai fatto un'ottima introduzione. Una sola correzione: non è uno dei primi provvedimenti del governo Meloni, ma è il primo provvedimento in assoluto del Consiglio dei Ministri che si è appena insediato, e non parla soltanto dei rave, di questa nuova fattispecie di diritto penale, ma parla, rinvia anche l'entrata in vigore della riforma Cartabia, e nonché regola in maniera piuttosto confusionaria e di fatto vanifica ogni sforzo per l'eliminazione di quello che viene chiamato l'ergastolo ostativo, per cui ci si aspetta a giorni la sentenza della Corte Costituzionale, e in pratica la Corte Costituzionale aveva dato una specie di ultimatum al Parlamento, dice: guarda, io sto per decidere sull'ergastolo ostativo, che ha evidentemente grossi problemi di costituzionalità, prima che io intervenga, visto che la materia è molto delicata, ti prego, fallo tu, non mi costringere a intervenire al posto tuo, e aveva dato come ultimatum l'8 novembre. Per cui il governo Meloni si è dovuto un attimo imbabocchiare e ha dovuto cercare di tirar fuori un provvedimento per l'eliminazione di quello che viene chiamato ergastolo ostativo, che in effetti non lo modifica, ma questo è un altro discorso. Torniamo al decreto rave. Che cos'è la norma sui rave? In pratica è la costituzione di una nuova fattispecie penale con pene severissime fino a 6 anni per chi per chiunque invada terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. In pratica una fattispecie penale viene condizionata a un giudizio prognostico in violazione del principio di tassatività della norma penale. Che cosa significa? Il diritto penale funziona in un modo, visto che è una materia molto delicata che incide sulla libertà, no, delle persone, deve intervenire sempre in maniera pensata quando si tratta di creare nuove fattispecie di reato, per cui già il fatto che questo reato sia stato emanato attraverso un decreto legge, che ricordiamo è un provvedimento che arriva dall'esecutivo, sia dal Consiglio dei Ministri, soltanto in casi di necessità e urgenza, cioè soltanto in caso di necessità e urgenza, il Consiglio dei Ministri può sostituirsi al Parlamento nella creazione di leggi. Noi in questi ultimi anni abbiamo già assistito all'abuso della decretazione d'urgenza, per cui adesso di fatto si è completamente sostituita quasi alla legislazione ordinaria. Però la questione della creazione di fattispecie penale con decreto d'urgenza è ancora più grave rispetto al solito abuso che negli ultimi anni ne si è fatto. Un elemento di criticità fondamentale è che già è emerso, è stato ampiamente dibattuto da costituzionalisti che già si sono esposti, è la violazione, il contrasto con l'articolo 17 della Costituzione, per cui nella Costituzione sta scritto all'articolo 17 che chiunque che ha diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Punto, c'è questo diritto e che può essere compresso soltanto in caso di pericolo per l'ordine pubblico. Ecco, quindi già questa cosa è, come dire, il contrasto è abbastanza evidente. La seconda, il secondo rilievo che viene fatto è, come ho accennato prima, la questione della mancanza di tassatività, cioè non si capisce, no, in quali casi questi raduni, questi raduni possano comportare pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la salute pubblica. Chi lo decide? Lo decide l'agente di pubblica sicurezza, il prefetto, comunque emanazioni governative. E in base a quali elementi? Non si sa. Quindi significa che la valutazione è rimessa in via assolutamente discrezionale all'autorità pubblica, alla forza di pubblica sicurezza. Ora, che cosa significa questo? Che qualunque raggruppamento di persone superiore nel numero a 50 potrà essere considerato dall'autorità pubblica di volta in volta pericoloso o meno per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la salute pubblica, a seconda della sua valutazione contingente di quel momento, il che è assolutamente contrario a ogni principio del diritto penale. Il diritto penale democratico è tale perché tu, cittadino, devi sapere quando compi un'azione, già dall'inizio, se quell'azione è permessa o non permessa dalla legge. Non puoi stare là con la spada di Damocle a dire: ah, chissà se adesso faccio questa cosa. È proprio questo elemento che secondo me è quello più significativo, cioè La nebulosità...
Michela, ti interrompo, perdonami.
Vai.
Ecco, esattamente, fermati su questa nebulosità che secondo me è cruciale. Quello che stavi spiegando, cioè il fatto che tu vai in un centro sociale, ok? Occupato. Ci sono 52 persone e poi viene la polizia e decide che quello è un raduno, rave, chiamiamolo così, un raduno perché più precisamente, e quindi te ne vai in galera per 6 anni. Facciamo questa idea che è un po' quella che mette i brividi semplicemente a tutti. Però la domanda che posso farti è, noi da ignoranti di diritto sappiamo però che esiste una corte, insomma, che in qualche maniera potrebbe intervenire sulla compatibilità di un decreto del genere con la Costituzione, perché a quanto tu dici vengono violati dei pilastri un po' del diritto democratico. Questo è possibile che avvenga, cioè a me se non concesso, e io sono assolutamente concorde con te per quanto io non abbia i tuoi strumenti di analisi, però da quello che ho capito mi sembra che questa nebulosità su cui ti ho interrotto, magari puoi pure ripartire da lì, scusami se l'ho fatto, però questa nebulosità sia un po' il punto che al di là dell'analisi politica mette più in difficoltà il decreto in quanto strumento di legge. È corretto quello che dico, oppure si sta sperando di dare un segnale politico e poi tanto si sa che intervenendo la Corte Costituzionale lo farà fra 1 o 2 anni, nel frattempo comunque tu i drogati, come piace chiamarli a quelli del giornale, delle varie gli sballati, bravo, non mi veniva la parola, lei ha messi a tacere e hai fatto una bella figura con chi t'ha votato. Dimmi un po' se questa mia interpretazione fa acqua da qualche parte, perché ti ripeto, quello del diritto non è un campo in cui mi muovo agevolmente.
Allora, vero è che la Corte Costituzionale può intervenire su questa cosa, non interviene in maniera automatica, c'è sempre bisogno di un procedimento specifico in cui tu magari sei imputato e per questa sei accusato di questa cosa, sei costretto a subire un procedimento. Nell'ambito di quel procedimento puoi tu fare un'eccezione di costituzionalità, chiedere al giudice, dice, signor giudice, prima che tu decida su questa cosa, la vogliamo mandare un attimo alla Corte Costituzionale per vedere se queste due norme sono compatibili, perché secondo me non lo è. E allora in quel caso il giudice rinvia alla Corte Costituzionale e si fa tutto il procedimento. Cioè non è facilissimo arrivare, velocissimo anzi arrivare alla Corte Costituzionale, ma secondo me il decreto subirà già delle modifiche in sede di conversione in legge, anche da parte della stessa maggioranza. È appena arrivato in Senato e si sa che Forza Italia ha già proposto degli emendamenti rispetto a quei fake che giravano, quello là della musica autoctona eccetera eccetera, che già il fatto che sia stato considerato come verosimile dal pubblico appunto rende l'idea della situazione farsesca dal punto di vista del governo democratico che ci troviamo a vivere, quindi sicuramente subirà delle modifiche, non arriverà così alla conversione perché è scritta proprio coi piedi. Un po' di rumors dicono che durante il Consiglio dei Ministri che ha licenziato questo provvedimento, questa norma sia stata discussa pochissimo e soltanto alla fine, dopo un'estenuante discussione sulla questione della riforma Cartabia, e che già Tajani e Nordio avessero espresso delle perplessità rispetto alla formulazione stessa della norma, che verrà sicuramente ridiscussa in sede di Camere, anche se la Presidente ha rivendicato politicamente il contenuto del decreto rave. E poi noi continuiamo a chiamarlo decreto rave, ma qua non si parla dei rave, si parla di raduni. Non è che si parla di rave, si parla di qualsiasi tipo di raduno, non c'è nessuna, nel testo di legge, io ho il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non c'è nessun rinvio al fatto che siano dei technival o raduni di musica elettronica. Rispetto a questa cosa voglio raccontare un aneddoto, una curiosità. Non è il primo provvedimento del genere nella storia del diritto. Gli inglesi hanno fatto da apripista. Nel 92 ci fu un grandissimo festival, un free party, perché sono i rave, si chiamavano free party all'epoca, a Castel Morton, il Castel Morton Common Festival, che portò poi all'emanazione del Criminal Justice and Public Order Act, con il quale si vietarono i raduni in cui venisse trasmessa della musica con beat ripetitivi. Cioè, la guerra al rave e alle feste in generale, al divertimento altro che sia fuori dagli schemi del conforme, che quello delle, sono sempre stati oggetto di tentativi di repressione e criminalizzazione. Questo è stato, è stato uno dei provvedimenti cardine inglese di quegli anni in cui le feste techno, quei tipi di free party tentavano anche di assumere dei contorni politici, ecco. Quindi non
allora era, scusami, no? Michela.
Dimmi.
Michela, io ho una soluzione che noi possiamo mettere in atto come tecnica di resistenza. Mm-hmm. Facciamo musica jazz e presentiamo uno dei libri che scrivo io, che tanto più di 20 persone non verranno mai, e siamo al di sotto. Per una volta.
Mi trovo al sicuro.
Possiamo stare tranquilli che le nostre iniziative, sempre poco popolate, possano avere una loro liceità. Questo ci possiamo, magari diventiamo veramente delle star da centro sociale, visto l'unica sopravvivenza. Noi con un po' di jazz, che sono le due cose.
Vi interrompo io perché a questo punto, visto che si parla di musica, allora mi avete chiamato in causa, per cui facciamo una cosa, mettiamo un po' di musica, fra l'altro mandiamo per questa volta, facciamo un'eccezione alla nostra politica, ossia quella appunto di proporre musica copyleft. Noi invece quest'oggi mandiamo, già lo diciamo in diretta, così sai già quello che andremo ad ascoltare. Ci ascoltiamo un pezzo di un brano di Cosmo, che appunto si intitola Musica Illegale, che è stato uno dei pochi artisti che si è espressamente anche aver preso posizione pubblicamente appunto su questo decreto anti-rave, per cui noi gli diamo onore e merito, lo faremo ascoltare ai nostri ascoltatori e poi rientriamo in studio per parlare ancora una volta di questo decreto mascherato, perché poi ho anche la mia versione, ecco, magari ci terrei anche a dirvi come la penso anch'io. Quindi un po' di musica, Cosmo, Musica Illegale, e poi rientriamo in studio con Caffè Cornetto, con Chicco Schettino e con Michela Arricale.
Dice scusa, cosa fai? Spegni quell'impianto. Niente pianti, te ne vai. Piazza del silenzio. Schizza il fiume, la città. Giro al cimitero. Ma se vuoi, qui tra noi il futuro. Rombo dei motori.
vita che si apre a metà, che si spalancherà. Cultura segreta, cometa schiantata fuori città. La musica illegale, la musica illegale, la musica.
Rientriamo dalla pausa musicale. Lui era Cosmo, ossia Marco Jacopo Bianchi. Diciamo che è stato uno dei pochi, come abbiamo detto prima, dei pochi artisti che si è schierato apertamente contro questo decreto raduni. Ecco, adesso lo possiamo chiamare con il suo nome proprio, visto che Michela appunto ci ha detto di cosa si tratta. A me pare invece, Michela, lo avevi anche un po' accennato tu Chicco, che si fa una politica molto cara anche al signor che si faceva ai tempi di Berlusconi, no? Buttare in pasto una notizia che tanto poi andrebbe tritata e ritritata, per poi invece nascondere dietro ben altre cose. Ecco, questa a me è sembrata un attimino la politica che è stata lanciata dal ministro Meloni, e presumo che sarà, scusate, dal presidente, come cappero ha chiamata, io ancora non l'ho capito.
La chiama la presidente.
E infatti, che è stata portata avanti. Ecco, Michela, dimmi se questa mia intuizione è corretta o meno.
Ma assolutamente sì, e si ricollega anche a quello che a cui accennava Francesco prima, cioè è uno show of force, un'esibizione di forza, il fatto di voler immediatamente aggredire una serie di temi molto cari alle politiche, diciamo, media della destra, ossia sbandati e fannulloni, i mafiosi con i decreti, cioè i mafiosi, quelli che dicono loro, comunque la questione dell'ergastolo ostativo e soprattutto la riforma Cartabia, a cui certa parte, almeno io non sono una fan della riforma Cartabia, per carità, però diciamo le modifiche che ci si aspetta da questo tipo di destra, diciamo, non farebbero altro che peggiorare le già tante ombre di una riforma fatta con i piedi. Ecco, dal punto di vista diciamo della riorganizzazione e della struttura del diritto, secondo me ci dobbiamo aspettare belle sorprese da questa compagine, però sicuramente questa norma è una cosa così gettata in pasto ai media, come hai detto tu, per crea polemica, perché poi, voglio dire, ci sono tante cose gravissime che stanno succedendo e di cui veramente un governo dovrebbe farsi carico: la questione la crisi economica, la questione del rincaro e della costituzione del prezzo del gas e tutte queste cose qui. Di questo si dovrebbe parlare. Invece di che cosa si parla? Dell'articolo determinativo, la presidente, dei rave, quando anche l'oggetto della norma non fa assolutamente riferimento ai technival o ai raduni musicali, ma ai raduni in genere. Questo significa che questa norma potrebbe essere utilizzata anche per raduni di tipo politico. Continuano a dire no, non è vero, non si può, diciamo, non si può fare, ma in realtà ad esaminare la norma, in effetti potrebbe sicuramente essere utilizzata per qualsiasi raduno di persone che superi le 50 unità, se il giudizio prognostico di quel singolo agente di polizia, di quel singolo agente governativo, decide così, il che è veramente gravissimo. Verrà riformata, ma nel frattempo è un decreto legge, quindi è già attiva, cioè è una cosa già in vigore, non è che dobbiamo aspettare il passaggio parlamentare,
quindi, diciamo,
probabilmente sarà cambiata.
Michela, volendo spostare, finisci, perdonami.
Beh, vai. Sicuramente è un manifesto politico, esatto. Quello che si sta dicendo, vedi, la destra si muove per fare le cose, anche se non si concretizzeranno, si ricorderanno che il primo provvedimento della destra è stata questo. E oggi c'è stata anche una dichiarazione che Piantedosi ha fatto al Corriere della Sera, dove sempre a commento di questa norma diceva sì, però sai, questa va fatta, dobbiamo tenere in considerazione la concorrenza sleale che questo tipo di eventi fanno all'economia ordinaria. Quindi in pratica si è smontata in un minuto tutta la retorica che per 24 ore ha retto un poco, cioè quella della salute pubblica, l'incolumità pubblica, eccetera, eccetera, e ha mostrato il lato nudo della linea. Norma a tutela esasperata.
Avremo un nuovo governo di Confindustria, praticamente.
Un governo liberale di Confindustria. Ma senza...
Io direi che il governo è di Confindustria sempre, perché è la classe dominante che determina chi fa il governo e chi fa il Parlamento. Questo, insomma, sta un po' nella struttura di tutti i governi borghesi, capitalisti, no? Insomma, questo è l'unica cosa che abbiamo, diciamo, di certo. La cosa che si differenzia un po' è quale parte, ecco, della classe dominante poi regge chi. E in questo caso, però, dobbiamo prendere atto anche dalle tue parole, Michela. Tu giustamente dicevi è fumo negli occhi. Non fumo nel senso di sostanza psicotropa, perché sennò qua finisce che pure a noi ci fanno male, nel senso che non cercano di utilizzare queste normative per nascondere qualcosa di più importante che sta avvenendo, però d'altra parte riescono anche a ottenere, diciamo, dei consensi facili della loro parte politica, e riescono anche a generare uno strumento che, fin quando qualcuno, come ci spiegavi bene all'inizio, non chiederà l'intervento di una Corte Costituzionale superiore con tutti i tempi che ci vogliono, intanto funziona, intanto le scatole le possiamo rompere a chi ci dà fastidio, come dicevi tu con quella parola abbastanza complessa. Perdonami se lo dico in maniera errata, lo strumento prognostico, ho capito bene? Ok, quindi diciamo una soggettività dell'operatività sostanzialmente delle forze di polizia. E quindi diciamo che questo governo sta andando nella direzione auspicabile dal loro punto di vista, cioè aumenta i propri consensi, mi pare che anche i sondaggi un po' vadano in questa direzione, continua a essere sostenuto fortemente da Confindustria e nasconde poi delle questioni importanti. Ecco, noi vogliamo cadere proprio in questo tranello, è per questo che una prima parte della trasmissione l'abbiamo giustamente dedicata a questo strumento, che potrà avere, diciamo, delle ricadute molto importanti sulle vite di tutti noi che cerchiamo di resistere, perché è inutile nascondercelo, dietro a rave si nasconde, come dicevi tu, è un potenziale, uno strumento che può essere potenzialmente utilizzato in altre situazioni di attacco, ovviamente, a chi è contrario a un governo come questo e anche ai futuri. Che poi teniamocelo sempre a mente, che soprattutto a sinistra si tende a criticare, sinistra intendo il PD, cosiddetta sinistra, molto più centro, che criticano questi strumenti quando escono fuori e quando li emana la destra, poi quando tocca a loro governare li tengono bene. Quindi facciamoci un bel post-it sui nostri computer, ricordiamoci il decreto rave, e quando ci sarà il nuovo governo vediamo se qualcuno lo toglie questo decreto rave. Io ci credo molto poco, come è successo con i decreti di sicurezza, come è successo con tutte le normative peggiori che poi sono sempre rimaste là nonostante a parole siano state criticate. Una delle cose immediate che mi viene in mente, su cui si sta parlando poco, è utilizzerei questo strumento della radio per parlare nella manifestazione contro la guerra del 5 novembre. Anche lì copertura mediatica praticamente inesistente, abbiamo anche noi internamente delle enormi contraddizioni, stanno arrivando manifesti di qualsiasi tipo che sono più o meno condivisibili, a volte molto meno che più, bisogna dire la verità, però ecco, è importante dal nostro punto di vista sottolineare che quello del 5 non deve passare in secondo piano come una manifestazione di pochi, ma deve essere un popolo intero che per diverse ragioni, forse in maniera del tutto inconsapevole, condivide una idea comune, cioè quella che la guerra è il peggiore dei mali esistente, che poi sia declinata come guerra imperialista per alcuni, cioè noi, è un conto, che possa essere un'invasione russa ai danni dell'Ucraina per altri che saranno in piazza, bisogna dirselo, PD incluso, mi pare di aver capito anche. Però ecco, cerchiamo di discutere anche di queste questioni, visto che appunto la manifestazione è a Roma nel pomeriggio ed è importante dal nostro punto di vista esserci e continuare a pubblicizzare il più possibile, perché insomma è importante che ci sia una reazione di piazza, perché poi rivederci tutti insieme dopo tanti anni non fa neanche troppo male, anche se ripeto all'interno ci saranno delle componenti notoriamente ostili su molti piani rispetto a quello che pensiamo noi. Dunque Michela e Peppe, se voi siete d'accordo, io chiederei a Michela se vuole aggiungere qualcos'altro rispetto alla questione del decreto cosiddetto Revi, che appunto declineremo in maniera più corretta come decreto Raduni a questo punto. Dopodiché io passerei nell'ultima parte di questa trasmissione a parlare delle cose più importanti. Ne abbiamo già fatto appunto il discorso sulla manifestazione, non so se anche su questo vuoi dirci qualcosa, però insomma io collocherei la questione statunitense delle elezioni imminenti, di midterm cosiddette, come elemento che potrà cambiare abbastanza quello che è anche l'andamento della guerra. Non ci dimentichiamo che Biden, come magari ci dirà Michela che è molto più esperta di noi, traballa da quando, oltre che per una questione di età, ma anche politicamente da quando è diventato presidente, di certo non è il più popolare, e Trump continua a essere lì, a mantenersi in maniera abbastanza forte. Ho sentito recentemente che anche l'attuale governatore della Florida, se non ricordo male, ma il nome mi sfugge, ha un nome, Ted DeSantis fa di cognome, potrebbe essere uno dei prossimi candidati, e lo dico a Michela perché purtroppo dobbiamo ammettere che il nostro DeSantis, Ron DeSantis mi pare che si chiama, è originario di Castelfranci. Questa è una notizia che ti do in anteprima, è irpino come me, come te, di origine. Quindi vai, al di là della cosa che mi ha stupito e mi ha addolorato, devo dire, pesantemente. Dobbiamo un po' rinnegare le nostre origini a volte. No, scherzo, non sia mai, le radici non si tagliano mai. Per cui voglio chiedere a te se vuoi fare un ultimo intervento, qualcosa che non hai detto, qualcosa che ti sembra importante dirci sul decreto sicurezza, scusami, sul decreto rave, perdonami, e due parole sulla manifestazione del 5 prima di passare all'altra tematica.
Sì, io credo che abbiamo più o meno accennato a tutto sulle questioni del decreto rave, del decreto raduni, che appunto va chiamato decreto raduni e non decreto rave perché non c'entra niente con i rave, può attaccare qualsiasi cosa. Il mio poi è un auspicio, io mi auguro che purtroppo, dovendo condividere il ruolo di opposizione con gente tipo quelli del PD e che diciamo non sono sulle nostre stesse riflessioni ideologiche, io spero che noi riusciremo a portare avanti le nostre discussioni e non si perdano nell'agone farsesco dell'opposizione finta e formale che il centrosinistra al governo. La nostra posizione in questo momento, secondo me, è più difficile ancora, perché siamo tutti opposizione, no? Tutti opposizione, no, tutti sinistra, tutti opposizione dal punto di vista del pubblico che ci osserva. E però i nostri ragionamenti e le nostre analisi, i nostri temi non riescono a emergere, si parla sempre solo di questioni contingenti, non si riesce mai ad arrivare al nucleo. E anche per questo è importante esserci e partecipare in tutti i modi possibili. Per chi non potrà essere fisicamente presente alla manifestazione, si prega di fare cyberattivismo e condividere tutti i contenuti che vengono comunque dalla manifestazione, che è vero, è molto appunto variegata e multiforme, non condividiamo tutti le stesse posizioni, anche se l'unica posizione possibile che adesso dobbiamo assumere è quella di no alla guerra subito. No alla guerra significa proprio fare, essere nemici della guerra, e quindi attaccare e pressare tutti quelli che noi identifichiamo come nemici della pace, e in questo momento i più grandi nemici della pace sono gli Stati Uniti d'America e le organizzazioni internazionali che a lei fanno capo, a cominciare dalla NATO, perché la NATO a partire da luglio sta assumendo un ruolo politico a livello internazionale inedito di guida delle decisioni politiche anche di altre organizzazioni internazionali come l'ONU, sia di esempio per tutte le difficoltà che l'ambasciatore russo all'ONU sta incontrando per partecipare ai lavori delle Nazioni Unite a New York, perché ecco, anche questi sono elementi che vanno analizzati. Sicuramente le elezioni di midterm ci daranno grandi sorprese, nel senso che in Italia, da quando è stato eletto Biden, si è smesso di parlare di Trump. Ci si è dimenticati del fatto che Biden è stato eletto con una maggioranza molto risicata e che nel frattempo il trumpismo non è morto, ma non solo, ne è uscito rafforzato dalle politiche di Biden, in particolare dalla sua partecipazione, dal suo essere a capo di questi venti di guerra che hanno provocato una crisi economica devastante in tutti i paesi a capitalismo avanzato che si trovano in questa strana alleanza di offensiva e di aggressione che è diventata la NATO, perché noi siamo noi quelli che stanno patendo le conseguenze economiche maggiori, non quelli che sono stati identificati, quelli che ci vogliono far identificare come i nostri nemici. E qualora la composizione del Congresso, quindi qualora le elezioni politiche dovessero ridisegnare le maggioranze delle assemblee legislative statunitensi, sicuramente qualcosa cambierà anche nella gestione della guerra, anche se i poteri del presidente degli Stati Uniti rispetto ai poteri di guerra sono comunque certo molto più ampi di qualsiasi alta democrazia che noi consideriamo tale, insomma.
Allora, Michela, se tu sei d'accordo e se Peppe non ha altro da aggiungere, come immagino, io a questo punto manderei uno stacco musicale dopo questa importante riflessione che ha fatto Michela, per concludere questo caffè cornetto di oggi con una riflessione più organica sull'elezione di midterm, cioè cerchiamo di capire quali possono essere gli scenari che si verificano e quello che, come giustamente tu hai detto pochi secondi fa, potrebbe essere poi l'esito in termini bellici, perché è vero che Biden ha dei poteri notevoli, ma è chiaro che se esce ulteriormente depotenziato dall'elezione di midterm, il suo mandato si indebolisce politicamente, se non altro. Che dici, Peppe, mandiamo un po' di musica così rinfreschiamo un po' le teste dei nostri ascoltatori e anche le orecchie?
Sì, d'accordissimo, lo sai, sono sempre d'accordo con tutto quello che proponi. Non oso opporre resistenza.
Fai bene.
Revolución. no cada vez más enemigos. Vamos armados si tú eres nuestro objetivo. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista. Los dueños del mundo, de antiterrorista. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista. Los dueños del mundo, de antiterrorista. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista. Los dueños del mundo, yanqui terrorista. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista. Los dueños del mundo, yanqui terrorista.
McDonald's.
Rientriamo dopo questa splendida pausa musicale che, come al solito, è curata da Peppe Saverino, che ha nuovamente selezionato pezzi copyleft. Prima di ricominciare a interloquire con Michele e con Peppe sulla questione delle elezioni di midterm, ribadisco l'invito a tutti e tutte coloro che ci ascoltano in streaming oggi, che è 5 novembre, a convergere per la manifestazione che si terrà a Roma, per chi può, ovviamente, chi si trova da queste parti, con concentramento, mi sembra che ce ne siano un paio, uno a Piazza della Repubblica e uno a Piazzale Squilino, se non ho capito male, a seconda della diciamo dell'organizzazione a cui si aderisce o meno. E beh, comunque l'importante è esserci in piazza. Il corteo poi sarà unitario e andrà avanti per le vie di Roma per tutto il pomeriggio. Ora torniamo al tema delle elezioni di midterm. Prima di passare all'intervallo musicale, riflettevamo sul fatto che un traballante Biden, insomma, che appunto facevo ironia molto semplice, lo è fisicamente perché poveraccio ha una certa età e quindi gli è anche concesso, ci mancherebbe altro, ma lo è soprattutto politicamente dall'inizio, dinanzi invece a un sempre più solido Trump, che sembra un po' rappresentare tutto quel malessere che serpeggia nella middle class e anche in settori importanti del proletariato americano, un po' come era prima delle elezioni del 2022, giusto? Correggetemi se sbaglio. Ebbene, comunque, insomma, quelli che sostanzialmente poi noi ci ricordiamo come il gruppo di persone che ha assaltato il Campidoglio, un po' questo rimane come, come icona, come ricordo di questo passaggio, no? Un po' come adesso stava succedendo. Vabbè, del 21 esattamente, da gennaio 21. Ebbene, ecco, le elezioni del midterm, innanzitutto quali sono i pronostici, da quello che tu hai capito, Michela? Perché già Biden ha parlato del rischio, proprio qualche ora fa, di una ingestibilità politica sostanziale. Secondo te, io ti dico come la vedo io, secondo me ci sarà un'affermazione repubblicana abbastanza importante, ma penso di non scoprire nient'altro che una cosa abbastanza ovvia. E d'altra parte cerchiamo di ragionare su quali possano essere le ripercussioni in ambito NATO, in ambito di gestione della guerra attualmente in corso. Non ci dimentichiamo appunto che scendiamo in piazza proprio per ripudiarla, sebbene la Costituzione dovrebbe averlo già messo nero su bianco diversi anni fa, ma qualcuno se lo dimentica purtroppo regolarmente, e quali possano essere anche le prospettive, e questo è un elemento che magari non ti ho chiesto, in più nel momento in cui dovesse affermarsi effettivamente il Partito Repubblicano in termini di conflittualità con Putin e con la Cina, perché ricordiamo, non dobbiamo mai dimenticarlo, che Trump ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti di Putin. Ora, Trump non è il Partito Repubblicano, ma continua a essere un rappresentante abbastanza di rilievo di quel partito. Sappiamo che anche all'interno dei repubblicani esistono delle fazioni che non è che lo vedono con buon occhio, diciamo. Per cui facci capire un po' qual è il tuo punto di vista da quello che hai letto, da quello che hai studiato, da quello che ne hai capito. Ovviamente siamo in una fase che anticipa l'esito elettorale, per cui sono tutte ipotesi, però cerchiamo di sviluppare un ragionamento.
Non posso contraddirti, nel senso che anch'io penso, credo che ci sarà un'affermazione del voto repubblicano. E da che cosa lo penso? Dal fatto che questa volta sono i democratici che si lamentano del voto postale, a differenza della scorsa elezione in cui era Trump che attaccava il voto postale, perché pensava che soprattutto nelle zone più rurali, eccetera, eccetera, potesse vincere il voto democratico, anche perché in quel momento era un momento molto complicato in cui si contestava soprattutto a Trump la sua gestione, dal punto di vista interno, la gestione della crisi pandemica, eccetera, eccetera. Quindi con l'abbandono totale delle zone rurali, senza farmaci, senza niente, eccetera, eccetera. Per cui si lamentava, diceva, il voto per posta, attenzione perché ci saranno dei brogli per posta. A questo giro sono i democratici che invece lamentano la questione del voto postale, dicono attenzione al voto postale perché arriveranno brogli dai repubblicani, eccetera, eccetera. E questo, diciamo, già è indicativo di quelle che sono le aspettative dei vari gruppi politici statunitensi. Biden, se dovesse perdere la maggioranza democratica nelle assemblee legislative, si troverebbe con un governo molto debole, non sarebbe in grado di portare avanti in maniera così serrata le politiche di guerra che sta facendo, anche perché tra repubblicani e democratici, se c'è una cosa che li distingue, è proprio questo, cioè i principi guida delle loro relazioni internazionali. Se i democratici interpretano l'eccezionalismo americano come una sorta di dovere morale di andare a fare i poliziotti del mondo e andare a distribuire le patenti di buoni e cattivi, i repubblicani vivono l'eccezionalismo statunitense invece come una cosa un po' più autocratica, come una necessità di chiusura su se stessi, ecco, senza nessuna velleità egemonica culturale così importante come i democratici, perché i democratici in questo sono estremisti, diremmo, se fosse altro, se fosse un altro schieramento, insomma, se fosse un altro paese, se potessimo parlare liberamente di quello che succede negli Stati Uniti d'America, sicuramente certi atteggiamenti politici verrebbero definiti sicuramente guerrafondai, estremisti, imperialisti e da dominatori, ecco, non c'è nessun... E un eventuale debacle dei democratici in queste elezioni di midterm sicuramente inciderebbe anche sulla gestione della guerra. Perché parliamoci chiaro, già all'inizio all'inizio del 2021, diciamo all'inizio del conflitto, all'inizio di febbraio, diciamo marzo, quando Ucraina e Russia si incontrarono in Turchia sotto l'egida Turchia, Francia e Germania ed erano arrivati ad un cessate il fuoco, arrivò la false flag di Bucha che mandò tutto all'aria e ricominciò, e diciamo mandò all'aria, sono sempre state iniziative americane che hanno di fatto interrotto sempre tutti i processi di pace che si tentavano, quindi probabilmente con un governo, con un'assemblea legislativa diversa, con un congresso diverso, con un senato diverso, Biden non avrebbe tutti i soldi che gli servono per continuare a sostenere la guerra come fa in questo momento, e sicuramente ci sarebbero dei cambiamenti sostanziali che si riverserebbero a cascata su tutte le relazioni internazionali, che comunque, ricordiamo, queste non sono le uniche elezioni importanti. Tu accennavi a domenica scorsa, quando Lula, anche se di misura, si è imposto su Bolsonaro, ma non ci dimentichiamo che ci sono state anche le elezioni in Israele che hanno prodotto una maggioranza di estrema destra religiosa ortodossa. Quindi, dal punto di vista internazionale ci sono tante cose che si muovono e non tutte nella stessa direzione, ma nella direzione che prevede, che diciamo che fa presagire uno scontro tra due diversi modi di intendere lo sviluppo e di intendere la vita, perché fino a che l'America Latina era una miriade di staterelli succubi a Washington, allora è una storia. Ma oggi, in cui l'America Latina sta riprendendo quella soggettività e sta riprendendo coscienza del suo ruolo all'interno della comunità internazionale, con tutti questi, diciamo, queste evoluzioni progressiste, più o meno progressiste dei loro governi, è un elemento dell'analisi che non può mancare. Dal punto di vista invece del Medio Oriente e Arabia Saudita, eccetera, eccetera, là c'è da, anche con queste nuove elezioni israeliane, c'è da sottolineare progressione geometrica dell'importanza che l'elemento teocratico, teologico, religioso sta assumendo all'interno delle questioni politiche di quell'area, che rende difficile anche, immaginare soluzioni politiche, perché tu le soluzioni politiche e il ragionamento politico lo puoi fare solo se non c'è di mezzo la fede, solo se non ci sono di mezzo, no, delle considerazioni fideistiche a cui tu non puoi rinunciare. Se però a vari livelli l'elemento razionale politico si perde a favore di elementi o religiosi come in Medio Oriente o identitari come nel nostro caso qua in Europa, negli Stati Uniti col trumpismo, eccetera eccetera, e allora guarda che il futuro non è proprio facile, ecco.
Beh, se ti aggiungo pure un elemento, perché vabbè, al di là del fatto che tu giustamente hai fatto riferimento a Israele, Arabia Saudita, Iran pure, no? Sappiamo che un articolo del Wall Street Journal, ne abbiamo parlato in trasmissione a Yesterday's Papers qualche giorno fa, si parla del fatto che sarebbe imminente un'invasione dell'Iran nei confronti dell'Arabia Saudita. Ovviamente sono sempre notizie che non vengono messe così in giro, nel senso che è un tentativo, se, come è probabile secondo me ciò non dovesse avvenire, è un modo per riprendere l'Iran e ricollocarlo nuovamente all'interno di una conflittualità con l'Arabia Saudita, Israele e Stati Uniti d'America, perché si sa che l'Iran sta fornendo droni alla Russia nella per la questione ucraina. Ne abbiamo parlato anche a Caffè Cornetto qualche settimana fa, un paio di settimane fa, con Alessia Tortolini. Però ti volevo aggiungere un altro elemento, anzi altri due, che effettivamente un po' sono utili a rendere ancora più nero il quadro che tu hai delineato, perché l'elemento fideistico di fatto, come probabilmente tu sai, esiste anche in America Latina, perché se dal punto di vista del Medio Oriente si è visto appunto l'emergere di gruppi di estrema destra fideistico religioso ortodossa, come tu giustamente hai detto, in Israele, l'Iran lo conosciamo e ne abbiamo parlato, l'Arabia Saudita idem, a me ha fatto molto specie vedere il vicepresidente di Luna Alkmin, uomo evangelico e dell'Opus Dei. Insomma, sono cose che al di là dell'opportunità o meno politica, questo significa che, come è successo anche, ritorniamo a quello che dicevamo prima, con i repubblicani, il ruolo di queste sette religiose purtroppo sta arrivando dappertutto. E non è un caso che paradossalmente in tutta questa discussione che abbiamo fatto, se ci pensate, cercando noi di essere un po' laici, noi il 5 oggi scendiamo in piazza, o per chi sente il podcast siamo scesi in piazza, se lo sente dopo, contro la guerra, ma per chi dobbiamo tifare? Parlo di tifo, quindi qualcosa che non è razionale, per avere la pace. Fateci caso, quali sono in questo momento quelli che hanno il fronte più avanzato nei confronti della pace? Papa Francesco, quindi un esponente di questo gruppo di cui parliamo due secondi fa. Erdogan, che è quello che sta cercando di negoziare, e sappiamo di che bestia parliamo. Trump, perché come giustamente tu hai detto, pare che, come da tradizione, i governi democratici, per una questione imperialista, sono quelli più guerrafondai, e purtroppo ormai non ci casca più nessuno. È la storia che ce lo racconta, sono 50 anni che vanno avanti così. Noi abbiamo fatto un bel sospiro di sollievo quando ha vinto Biden, ma mo a conti fatti, no? Ce lo vogliamo dire che ha fatto tutto fuorché quello che ci aspettavamo, cioè si è dimostrato essere un guerrafondaio imperialista come forse nessuno si aspettava. Ma questo non serve a deificare Trump, perché sappiamo che personaggio pessimo possa essere, non so se peggio lui o peggio Erdogan. Però siamo arrivati a un paradosso, che in questo mondo ci troviamo con tutte le regole che conoscevamo completamente capovolte, ed è secondo me questo un discorso che va di pari passo con la crisi del sistema di capitale. Per questo la sovrastruttura reagisce in maniera così schizofrenica ed emergono delle figure che sono state sempre e costantemente l'emblema della ferocia, e parlo del Vaticano, dello Stato della Chiesa, che insomma si è sempre connotata per le aggressioni, ovviamente non in tempi recenti ma nella sua storia, o comunque la destra repubblicana, Trump, Erdogan. Eppure in una situazione come quella che viviamo finisce che questi fanno la figura dei pace. Io penso a mio figlio un giorno che dovrà studiare la storia, e se spero che cioè l'unico esito positivo che può avere questa storia Ucraina-Russia sarà che la mediazione di Erdogan riesce a far mettere fine a questa storia. E mi sto immaginando quando tornerà a casa e mi dirà: è grazie a Erdogan che non è scoppiata la guerra mondiale, un disastro culturale. Però siamo arrivati a questo punto, perché certo non sarà merito di Biden, certo non sarà merito della finta sinistra europea, perché questi sono i più affamati, sono quelli che spendono più soldi e sono più convinti che mandare miliardi di euro di armi in Ucraina è una prospettiva corretta. Come possa conciliarsi ciò con la pace, per me rimane un discorso completamente incomprensibile. È un bel paradosso questo, che ne dici?
Esatto, ma noi lo dicevamo già in tempi non sospetti, proprio quando commentavamo le elezioni presidenziali di Biden. Lo dicemmo, dice: attenzione, non festeggiamo troppo Biden, perché Biden ha una storia da guerrafondaio e da sostenitore. Vabbè, si faceva già luce, sembrava già prendere luce tutte le questioni a lui care, come l'Ucraina, che lui è sempre stato legato all'Ucraina, e tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica che appartengono all'Europa, è stato sempre un suo pallino.
Ricordiamo, scusami che ti interrompo Michela, si parla anche di affari della sua famiglia in questi territori, soprattutto dei figli, no? Sono notizie
figlio,
che sono
del figlio, il quale è stato consulente dell'azienda energetica più del gas ucraina. Quindi Biden ha interessi non solo politici, ma personali ed economici di famiglia nelle questioni che riguardano il gas ucraino, ma non solo. Il 70% del terreno agricolo ucraino appartiene a 3 multinazionali americane, quindi noi non stiamo facendo la guerra per l'Ucraina, per liberare l'Ucraina, stiamo facendo la guerra per difendere i campi di grano delle multinazionali americane, tra le altre cose. Ecco, questa forse è una delle notizie che è stata, diciamo, è emersa meno rispetto a questa cosa. Ma quello che dici tu è vero, anche in relazione al ruolo degli evangelici in America Latina. Gli evangelici in America Latina si sono sempre caratterizzati come forza politica tendenzialmente reazionaria, perché che ne so, in Nicaragua erano utilizzate, le chiese evangeliche erano utilizzate come deposito di armi dei Contras, quindi cioè, sono sempre state attive, e ultimamente con Bolsonaro, in particolare in Brasile, hanno preso vigore. Ovviamente là si tratta anche di una lotta tutta interna alla religione cattolica, tra chi segue la dottrina della liberazione, di cui è esponente Papa Francesco, e chi sostiene la dottrina, non mi ricordo come si chiama la dottrina opposta, però quella della destra reazionaria della Chiesa, quella contro le unioni omosessuali, contro a tutte le aperture ideologiche della Chiesa. È vero che siamo senza punti di riferimento, o meglio, i nostri punti di riferimento si sono trovati completamente sovvertiti da questa ristrutturazione economico-sociale che stiamo vivendo, perché è questo quello che sta, diciamo, smuciuliando un po' tutte le questioni a livello geopolitico internazionale. Quello di cui abbiamo iniziato a parlare con Radio Quarantena durante appunto la quarantena, e di cui iniziamo a vedere gli effetti devastanti oggi, che sono soltanto i primi, perché ancora non si sono concretizzate tutte le azioni e le conseguenze delle banche centrali. Magari poi Francesco sicuramente farà delle puntate specifiche su questa questione, ma è evidente che ci aspettano tempi piuttosto burrascosi. E quello è la mia preoccupazione, e il mio auspicio è che noi saremo in grado di, come dire, governarli e di non farci spazzare via.
Beh, questo è l'auspicio che condividiamo, ovviamente. Allora, Peppe, io direi che a questo punto abbiamo parlato abbastanza, ovviamente mai in maniera esaustiva, perché non è il ruolo della radio, è quello di creare dei dubbi, individuare dei terreni su cui instaurare poi dei ragionamenti critici, e noi queste discussioni le portiamo avanti così, e ovviamente, come abbiamo già fatto, risfrutteremo le capacità e le conoscenze di Michela anche nelle prossime settimane, quando lei sarà disponibile. Per questo la ringraziamo nuovamente per la sua disponibilità, perché insomma abbiamo fatto una discussione che altrimenti senza le sue conoscenze non avremmo potuto portare avanti, no Peppe? Soprattutto perché ci ha insegnato alcune parole come prognostico, che io ignoravo, cyberattivismo pure era una cosa che avevo sentito dire, e soprattutto smuciliando, che era un termine che secondo me ho intuito, avendo delle radici comuni, più o meno è anche un po' onomatopeico come termine, però devo dire che abbiamo fatto anche un passo in avanti significativo dal punto di vista linguistico. Bellissimo. Allora ringrazio di nuovo Michele e Peppe.
No, io però comunque abbiamo chiuso con l'auspicio. Noi, come sempre, quando abbiamo Michela in studio, pur dando notizie negative, siamo sempre positivi. Alla fine chiudiamo con gli auspici.
Beh, dobbiamo sapere agire, siamo qua apposta. Insomma, la critica nasce anche per individuare un percorso che possa essere non solamente quello corretto di analisi, che è prerequisito per poi determinare un programma, ovviamente un percorso, qualcosa che possa portarci in avanti, perché parlare del passato è fondamentale se lo si proietta nel futuro. Teoria e prassi vanno d'accordo pure per questo, no? Altrimenti non avrebbe molto senso quello che facciamo. Bene, io direi che ringraziamo tutti, Peppe, ovviamente a te va l'immenso ringraziamento mio e immagino di chi ci ascolta per la tua gestione tecnica, oltre che della trasmissione, perché senza di te tutto ciò non sarebbe assolutamente possibile. Ringraziamo ancora Michela Arricale e saluto tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e a risentirci la prossima settimana.
Ciao a tutte e tutti, grazie.
Caffè e mai niente ci fanno sapere, noi ci puzzamo e fammo sanno tutto quanto e invece ci aiuta ci buffano i caffè.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.